Questo testo è un po' il risultato, diciamo, di questi 10 anni, non lo dico formalmente, ma è anche un tentativo di sintetizzare un'elaborazione che si è sviluppata in questi anni in modo anche abbastanza partecipato, con diversi momenti, diversi passaggi, e vorrebbe anche con oggi aprire una discussione, un dibattito, col metodo che ha un po' caratterizzato l'attività di questa fondazione, cioè un dibattito partecipato per sollecitare un'elaborazione anche collettiva, perché l'Italia è un paese molto ricco di competenze, e queste competenze non sempre trovano i canali per esprimersi, comprese quelle che animano il mondo della green economy. Quindi la nostra intenzione è quella di aprire oggi con questi autorevoli interlocutori un confronto, però di proseguire questo confronto sui temi proposti della transizione alla green economy, e poi tornare successivamente, raccogliendo diciamo questa discussione partecipata, eventualmente proponendo poi una seconda edizione più rielaborata di queste problematiche, in modo da contribuire in questo lavoro che ha anche degli aspetti collegiali, nel senso di partecipare. Quindi molti di voi saranno interpellati anche singolarmente per avere la vostra opinione sui temi che vengono affrontati in questo primo saggio, diciamo. La transizione alla green economy. Il primo tema è quello di una proposta di riflessione sull'idea di progetto per il nostro futuro, partendo dalla constatazione di una povertà del dibattito pubblico proprio sui progetti di sviluppo futuro. Che idea abbiamo per la società, per l'economia, per il nostro futuro? La transizione alla green economy delinea un percorso di progetto di sviluppo per il nostro futuro. È un tentativo di coniugare le problematiche ecologiche, a partire dalla crisi climatica, ma anche dalla crisi ecologica più in generale, alle problematiche del nostro sistema economico, della debolezza della nostra economia. In altri termini, la transizione alla green economy potrebbe essere un programma per uno sviluppo durevole e sostenibile, che risolve anche o che affronta le debolezze strutturali dell'economia. Ne stiamo parlando 25 anni dopo Rio, insomma, gli anni non è che sono indifferenti. 25 anni dopo quella conferenza del 1992, qualcuno di noi vi partecipò anche direttamente, fu un evento a quell'epoca abbastanza epocale, era proprio centrata quella conferenza sul rapporto fra ambiente e sviluppo. In realtà questo rapporto è stato un po' diluito, secondo me, nella riflessione successiva, ma proprio la conferenza del 92 era sull'ambiente e lo sviluppo. Diede vita infatti a 4, mi pare, convenzioni internazionali su tematiche ambientali fondamentali, dal clima alla biodiversità, alle foreste, alla desertificazione. Proprio perché il nodo nell'economia globalizzata di oggi, il nodo epocale, è proprio di questo rapporto fra lo sviluppo economico e le condizioni ambientali in senso lato, di capacità di carico e di resilienza del nostro pianeta, di capacità del clima di mantenersi in un ambito di temperatura, chiamiamola sostenibile, e quindi di non far precipitare la crisi climatica ormai in atto, della capacità di soddisfare le esigenze del nostro sviluppo con una quantità di risorse prelevate che sia sostenibile nel tempo, e quindi la possibilità di legare questi due pilastri fondamentali della nostra epoca, appunto le condizioni ambientali e quelle dello sviluppo. Dobbiamo dire che dopo 25 anni molte cose sono cambiate, il evidente. Provate un po' a pensare, diciamo, le principali tematiche economiche e ambientali 25 anni fa. L'idea che il progresso coincidesse con l'aumento dei consumi di energia. Oggi chi dice che il progresso coincide con i consumi, l'aumento dei consumi di energia? Oppure che comunque il futuro era dei combustibili fossili. E quindi si discuteva, io me lo ricordo, ci sarà il picco del petrolio, rischierà di esaurirsi il petrolio. No, siamo entrati nell'era delle rinnovabili. Chi avrebbe mai pensato che gli investimenti nelle rinnovabili ormai superano gli investimenti negli impianti delle fonti fossili? Il progresso era identificato con l'aumento del numero delle auto. Oggi le città più avanzate del pianeta puntano tutti a programmi per ridurre l'uso dell'auto in città. La gestione dei rifiuti era lo smaltimento, cioè trovare delle discariche o per quelli più avanzati degli impianti industriali inceneritori per bruciare. Oggi ovviamente si pensa al riciclo strategico, no? Come scelta fondamentale nella gestione del rifiuto, oltre che nella prevenzione, e si avvia una più che un ragionamento, una strategia di economia circolare. Mi sono limitato, sono cambiate molte cose, tuttavia non siamo ancora su un percorso di sostenibilità. 25 anni dopo Rio, bisogna dire, la strategia individuata a Rio non è stata sufficiente, perché prendendo alcuni grandi indicatori, le emissioni della Terra non sono state ridotte, anche purtroppo l'anno scorso ancora sono riprese ad aumentare dopo 3 anni di stabilizzazione. I rapporti voluminosi pubblicati sullo stato delle risorse naturali del pianeta, diverse pubblicazioni ormai autorevoli, dicono che il numero di specie in pericolo di estinzione, la crisi degli ecosistemi, ha avuto qualche, diciamo, interruzione, ma su scala globale non c'è affatto una interruzione della crisi della biodiversità, della crisi ecologica globale. Prendete un indicatore, il consumo delle risorse. La popolazione è aumentata nel secolo scorso di 4,5 volte, una velocità straordinaria, in un solo secolo da 1,6 miliardi a 7 miliardi. Il consumo di energia è aumentato di 8 volte, il prelievo di risorse naturali di quasi di 12, qualcosa volte. È evidente che è il trend prodotto ad Davos, studiato, indica che nei prossimi 35 anni raddoppierebbe ulteriormente il consumo di risorse. Quindi, nonostante i passi avanti compiuti in questi 25 anni, non siamo su una rotta di sostenibilità. Questo è un punto di partenza fondamentale. La green economy, non a caso, a mio parere, c'è un'elaborazione precedente, come in quasi tutte le cose, ma il momento di lancio internazionale della green economy è il 2008, quando l'UNEP, a fronte del fallimento, chiamiamolo così, sapete, il 2008 comincia il periodo di verifica del protocollo di Kyoto. Anziché ridurre le emissioni, dopo il protocollo di Kyoto continuavano a crescere. E della crisi finanziaria, prima dei mutui e poi finanziaria e poi recessione avviata negli Stati Uniti, che si stava diffondendo, l'UNEP cosa dice? Bisogna affrontare queste due crisi, ecologico-climatica ed economica-finanziaria, in maniera congiunta con un'economia verde, con la green economy. La green economy nasce proprio per cercare di affrontare il punto debole dello sviluppo sostenibile. L'economia è stato il punto debole dello sviluppo sostenibile. E il cambio del sistema, del modello economico, è l'obiettivo fondamentale della green economy. Certo, abbiamo avuto una elaborazione successiva del dello sviluppo sostenibile. L'ultima è quella dell'agenda del 2030 dei Sustainable Development Goals, degli SDGs, i 17 con i 169, non ricordo nemmeno precisamente, target. E anche qui, giusto il quadro, utile il quadro di riferimento degli SDGs dell'agenda dell'ONU, però mancano le priorità. Facciamo l'esempio dell'obiettivo 8, sostenere una crescita annua di almeno il 7% del PIL dei paesi in via di sviluppo. Vuol dire il 7% del PIL, vuol dire che dal 2015 al 2030, siccome l'aumento è cumulativo, il PIL di questi paesi si moltiplica per 3 in 15 anni. Beh, è difficile pensare che questa crescita così rapida possa essere compatibile con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Questo è il punto. Prendiamo l'esempio della Cina. So che ovviamente considerare la Cina un paese in via di sviluppo è complicato. La Cina si considera politicamente, dicono, un paese del G77, anche nell'accordo di Parigi ottiene un impegno nazionale dichiarato differenziato rispetto ai paesi industriali, senza target quantificati di riduzione, ma solo con riduzioni relative, diciamo, di intensità carbonica. Beh, la Cina ha aumentato il PIL del 6,9% l'anno scorso, ha aumentato le emissioni di carbonio. L'aumento della Cina è stato, non è stato il solo, però ha trascinato un aumento mondiale delle emissioni. Un tasso così alto di crescita, nelle condizioni attuali, è difficilmente compatibile con gli obiettivi di forte riduzione di gas serra dell'accordo di Parigi. Quindi occorre che la crescita elevata del PIL sia subordinata al taglio delle emissioni di gas serra, lo dico per fare un esempio, perché non basta più tentare, fra virgolette il tentare, perché è il verbo utilizzato dall'SDG numero 8, tentare, no, non basta più tentare di scollegare la crescita economica dal degrado ambientale, oppure farlo, è possibile farlo, non è che dice vediamo, tentiamo, se va bene sì, se no si vedrà, no, bisogna farlo. Sulla base di questa riflessione, io l'ho solo, ovviamente molto sintetizzata, nell'elaborazione internazionale, nel testo troverete un'ampia ricognizione documentale e bibliografica, si definiscono i fondamenti della green economy. Io li ho riassunti in 3 gruppi. È un'economia low carbon di qualità ecologica, infatti si chiama green. È un'economia di circular economy, cioè un'economia circolare, perché il modello lineare non è più sostenibile, ed è un'economia che punta a un benessere che io ho riassunto come inclusivo e sobrio. Qui c'è tutta una discussione su questi 3 pilastri, io per necessità di sintesi non la approfondisco. Però la prima caratteristica, low carbon, la qualità ecologica, consentirebbe uno sviluppo durevole perché sarebbe uno sviluppo che si attua in uno spazio ecologico sicuro. Ovviamente quando si parla di spazio ecologico bisogna tenere presente che non stiamo parlando di spazi delineati da linee, ma di uno spazio flessibile. Infatti il concetto di riferimento è quello della resilienza. Tuttavia ciò non può portare a considerare illimitato lo spazio e a concepire l'attività economica come in un spazio ecologico. Non è un muro, però è un ambito limitato, diciamo questo. E la crisi climatica te lo sta dicendo chiaramente. Quando tu dici che la variazione di temperatura sostenibile deve stare molto al di sotto dei 2 gradi, vuol dire che hai già definito qual è il budget di carbonio che puoi mettere nell'atmosfera, tenendo conto degli assorbimenti, per non superare i 2 gradi di temperatura, di crescita media globale della temperatura di 2 gradi, che viene considerato dal mondo scientifico, tonnellate di studi ormai in materia, di esito drammatico. E quindi quello individua uno spazio ecologico, si può immettere nell'atmosfera quella quantità di carbonio, tenendo conto anche della capacità di assorbimento. C'è una certa flessibilità, ovviamente, però non è una quantità illimitata. La circular economy, ho detto prima, il modello così com'è non è sostenibile, va verso una crisi ecologica e anche verso una scarsità di risorse disponibili. E quindi c'è bisogno di cambiare il modello. Bisogna disaccoppiare lo sviluppo. Bisogna arrivare a un disaccoppiamento assoluto tra sviluppo economico e consumo di risorse. Non basta un disaccoppiamento relativo, un aumento dell'efficienza nell'uso delle risorse. Bisogna ridurre questo utilizzo delle risorse, perché lo spazio, le risorse disponibili sono limitate. Questo vuol dire migliorare ulteriormente la gestione dei rifiuti, che è una parte importante dell'economia circolare, quindi prevenzione, riciclo, marginalizzazione dello smaltimento, degli smaltimenti tendenzialmente allo zero, ma soprattutto, e questa è la novità, processi economici che puntino a prodotti che durano di più, che siano riutilizzabili, che siano riciclabili, che possano essere utilizzati in maniera condivisa, non più come prodotto ma come utilizzo del servizio corrispondente. Insomma, è un cambiamento di quelli robusti dei modelli economici. Tra l'altro, ogni volta che dico, diciamo, cambiamento, vuol dire nuove attività, occasione di ricerca, occasione di nuova occupazione, e quindi anche un nuovo orizzonte di sviluppo. Questi cambiamenti sono sfide che possono avere anche degli esiti molto importanti. Infine, il benessere. È chiaro che un modello di benessere consumista, l'uso e getta, la maggior quantità di beni materiali possibile, questo modello di benessere non è molto soddisfacente. Già per esempio nell'alimentazione i costumi stanno cambiando, si punta a mangiare magari di meno ma meglio, con più qualità, con più attenzione. Il sempre di più non è certo un obiettivo che migliora il benessere. Ed è anche un benessere non sostenibile, non è che si tratta di predicare modelli ascetici. Ma modelli sobri e inclusivi. Questa dell'inclusione sociale legata alla qualità del benessere, ne parlavo anche stamattina, è una riflessione che a noi viene da questo approfondimento che abbiamo avuto sull'enciclica di Papa Francesco in occasione dell'evento internazionale che abbiamo organizzato con la Chiesa, in occasione sulla giustizia ambientale e i cambiamenti climatici. E devo dire che questa sollecitazione a considerare, il Papa nell'enciclica la chiama ecologia integrale, noi come ecologisti preferiamo chiamarla ecologia integrata, che considera gli aspetti ecologici e sociali strettamente connessi, anzi, l'uno a condizione dell'altro. Perché ovviamente se lo spazio ecologico è limitato, non è che in quello spazio puoi accettare che le risorse siano così ingiustamente distribuite. Se accetti la condizione dello spazio limitato, è quasi connesso che ci vuole maggiore equità nell'accesso alle risorse. Altro sarebbe il far west, orizzonti sconfinati, chi più ne ha più ne metta, chi più può più piglia. Ma non è così lo scenario che abbiamo di fronte. L'altra è il benessere in una società sempre più connessa, dove difficilmente il benessere può essere ristretto a una dimensione strettamente personale. Il benessere è tale se è anche un benessere di contesto, si sta bene perché si sta bene in tanti. E questa è una riflessione importante, diciamo, della green economy, compresa la dimensione occupazione, che devo dire è stata un po' sottovalutata in passato nelle strategie di sviluppo sostenibile, non in quelle di green economy, ma colpito la vasta letteratura che esiste sulla occupazione green e decente nella green economy, perché essendo un'economia che punta a valorizzare le risorse, contiene anche, del resto lo dicono i numeri, potenziali di incremento occupazionale, di maggiore occupazione e di occupazione di migliore qualità. Un numero fra i tanti, ovviamente, poi se voi andate a vedere i settori chiave, poi ne farò una scorsa veloce, vedete che il riscontro c'è. L'occupazione nel settore di produzione di beni e servizi ambientali in Europa, nel periodo della crisi 2007-2013, l'occupazione nei settori ambientali aumenta del 40%, mentre negli altri settori tendenzialmente addirittura diminuisce. Quindi benessere inclusivo e sobrio. E quando si parla di green economy bisogna avere la consapevolezza di un cambiamento profondo del sistema economico, e questo forse a volte preoccupa, anche perché credo non ci sia profonda consapevolezza del cambiamento epocale nel quale siamo inseriti nell'avvio di questo nuovo millennio. Anche qui ovviamente il tempo è limitato. Mi piace però ricordare Ulrich Beck, penso sia uno dei principali sociologi della nostra epoca, purtroppo recentemente scomparso, che usa, per descrivere il cambiamento che è in atto su scala globale nel mondo, usa il termine metamorfosi, cambiamento di natura, un cambiamento tanto profondo come raramente si è sperimentato in passato. Voi potete pensare che un cambiamento di questo genere non comporti anche un cambio del paradigma dell'economia, cioè che c'è un cambiamento profondo ma l'economia rimane la stessa. Non è mai successo. Richiamo in maniera molto
scientifica
il fatto che le teorie economiche siano sempre profondamente un prodotto del tempo e dei luoghi, e anche il fatto che le teorie economiche siano invalidate non quando sono confutate, ma quando sono rimpiazzate da altre teorie più soddisfacenti. Ed è qui, secondo me, la forza della green economy, perché riesce ad affrontare alcuni problemi che nell'economia tradizionale in questa epoca non vengono adeguatamente affrontate, non dico risolte, ma non vengono adeguatamente affrontate. La transizione alla green economy può procedere nel quadro di un'economia ecologica e sociale di mercato adeguatamente regolata. Beh, anche questa non è una banalità, però se non altro il solco dell'economia ecologica e sociale di mercato è un solco sia teoricamente sia politicamente già percorso, e questo è un vantaggio. Punta su uno sviluppo umano basato su un miglior benessere e un lavoro decoroso. Questo termine dello sviluppo umano non lo lascerei cadere, è un termine presente nella riflessione ecologista, ha anche la dimensione economica, ma l'obiettivo non è l'economico, è lo sviluppo umano. Dopodiché il supporto economico è indispensabile, però la green economy considera lo sviluppo umano come l'obiettivo. Beh, è capace di assicurare un futuro, l'ho già detto, perché opera in uno spazio ecologico sicuro e punta su una crescita. Ecco, questo io affronto sia pure brevemente anche una critica alla teoria della decrescita. Il tema è però che non è che chi critica la decrescita deve essere favorevole alla crescita. Ho già detto, la crescita quantitativa senza priorità è insostenibile. Ci può essere una crescita qualitativa e quantitativa selettiva, cioè alcune cose crescono, altre vanno cambiate. È banale, però bisogna cominciare a rendersene conto che non è che si può puntare a far crescere tutto indifferentemente. Bisogna fare delle scelte. La green economy richiede delle scelte. Il dato, a mio parere, importante è di avere maggiore consapevolezza che la transizione alla green economy, come poi vedremo meglio, è un processo già in corso. Mi dicono che il tempo corre, sì, è vero. Mi fanno la nota sotto, poi non leggono più il libro, vabbè, se ne ho raccontato. È un processo già in corso, questo è il punto. Non è che stiamo inventando un modello, no, stiamo leggendo un processo che è in atto, che può essere e deve essere rapportato, ma è in atto. Cosa serve per rapportarlo? Adesso andrò più veloce. Servono politiche pubbliche, serve anche un'interlocuzione politica che è stata una delle nostre maggiori difficoltà. Serve molto l'ecoinnovazione. Hanno un grande ruolo le imprese green, che già sono molto presenti, noi ne vediamo molte anche qui, e ovviamente richiedono investimenti, politiche di investimento e anche di finanza verde. In questa transizione, per riuscire a vederla meglio concretamente e non limitarla allo spazio pur importante del confronto delle idee, può essere vista dentro l'analisi di alcuni settori economici. Non lo dico io, ho solo usato le indicazioni del Lugnato ancora. I settori chiave sono quelli indicati dal Lugnato: energia, agricoltura, manifattura, costruzione, rifiuti, trasporti e turismo. E adesso lo ripeto, i tempi sono molto stretti. In questi settori chiave però cosa vediamo? Uno, che l'Italia è un paese con elevate potenzialità per lo sviluppo della green economy. E se fate una scorsa di questi settori chiave lo vedete concretamente, qualcosa dirò molto brevemente. Due, che al sud, il sud dell'Italia ha subito questa crisi recessiva dal 2008 in poi, in maniera molto drammatica, ha aumentato le sue distanze sia dal resto d'Italia che dall'Europa. Ma mi preoccupa molto che non sento un progetto per il rilancio del sud. La green economy potrebbe essere un progetto di rilancio del sud di grandissima importanza. Secondo, terzo, diciamo l'Europa, indubbiamente l'Europa attraversa un momento di difficoltà. Non credo che la soluzione sia rilancio dei nazionalismi, a me i nazionalismi fanno paura, e soprattutto in Europa, ma non mi dimentico che ci hanno portato una tremenda guerra, ma nemmeno l'europeismo di facciata. Serve un progetto di sviluppo europeo. La green economy è proprio un progetto affine al modello europeo, potrebbe dare anima a una idea di Europa. L'energia, vabbè, i settori chiave, adesso questi li passo veramente velocemente. La rivoluzione energetica che è alimentata dalla crisi climatica non ha neanche bisogno di essere sottolineata, perché va avanti agli occhi di tutti. Sottolineo che l'Italia, quando si è impegnata, ha avuto delle performance nella crescita delle rinnovabili fra le migliori del mondo, cioè con incentivi molto abbondanti. Dal 2005 al 2013 le ha raddoppiate le rinnovabili. Poi dal 2013 altre di tutti abbiamo cominciato a calare. La nuova CEN non è ancora in traiettoria con l'accordo di Parigi, però se la dovessimo attuare, guardate che ci sono obiettivi performanti che potrebbero dare una spinta formidabile alla crescita delle rinnovabili in Italia. In particolare dovrebbe segnare un aumento annuo la nuova SEM di circa 5 volte superiore di quello degli ultimi 3 anni. Se poi mi domandate perché non ci abbiamo pensato prima in questi 3 anni, abbiamo aspettato di scendere così in basso per poi dire che bisogna recuperare il ritardo, non vi so rispondere, però certamente l'obiettivo dell'accordo di Parigi comporterà un forte rilancio delle fonti energetiche rinnovabili e anche per il risparmio e l'efficienza energetica e tutto ciò che comporta. L'agricoltura italiana, benché abbia subito un taglio di superficie agricola utilizzata, addirittura del 36%, perché si è ripresa? Perché oggi l'agricoltura? Perché ha puntato sulla qualità, e la qualità ecologica è il dato essenziale dell'agricoltura italiana. Il 12% della superficie agricola è biologica, l'agricoltura italiana è leader europeo nella produzione certificata con un valore di 13 miliardi. La manifattura. Per fortuna i mercati e anche i consumatori cominciano, premiano la qualità ecologica. La produzione di beni e servizi alimentari in Europa è cresciuta dell'80% dal 2003 al 2012. Il 26% delle PMI europee produce beni e servizi, il 93% ha preso almeno un'iniziativa per essere più efficace nell'uso delle risorse. Ma anche i grandi salti in avanti fatti dalla manifattura italiana in campo ambientale sono poco conosciuti. La manifattura italiana dal 90 al 2015 ha ridotto del 35% le emissioni di gas serra, del 90% quelli di ossidi di zolfo, del 74% gli ossidi di azoto, del 65% del particolato ultrasottile. Se ha una prospettiva di competitività della manifattura italiana, questa prospettiva proprio non è scindibile dalla qualità ecologica. Le costruzioni in Italia, sappiamo, hanno avuto una grossa crisi. Gli investimenti nel settore sono diminuiti dal 2007 al 2017 del 36,5%, quelli nuovi abitazioni del 64%. Sono aumentati solo gli investimenti in manutenzioni straordinarie, che sono cresciuti del 20%. Ora, un programma di rigenerazione urbana e di riqualificazione del patrimonio esistente potrebbero rilanciare le città e rilanciare il settore delle costruzioni in maniera formidabile. I francesi in questo senso stanno facendo parecchio e stanno avendo qualche buon risultato. I rifiuti. Sapete che l'Italia è leader in Europa del tasso di circolarità. La media europea è dell'11,4%, quella della Francia del 17, della Germania del 10, quello dell'Italia del 18,5%. L'Italia è già un paese riciclone. Potrebbe fare della circular economy, già si sta già muovendo su quella strada, se deve fare dei passi avanti è favorito, della circular economy di ulteriore crescita di competitività e di innovazione. I trasporti, sono in atto grandi cambiamenti per la qualità delle città e la sfida climatica, e l'accordo di Parigi impegnerà le città, anche le città, per ridurre le emissioni di gas serra nei trasporti. Il turismo. Questo è il turismo in Italia, dovrebbe va da sé, il turismo e qualità ambientale sono ormai inscindibili. L'Italia è una delle destinazioni turistiche di importanza mondiale, 116,9 milioni di arrivi nel 2016. Non vedere che la qualità delle città, delle aree interne, dei monti e dei mari sia un capitale indispensabile allo sviluppo dell'Italia, veramente sarebbe miopia. La green economy qui può veramente fare molto. Infine il ruolo delle città. Le città più avanzate del mondo puntano sulle green city. Il modello delle Green City è un approccio integrato basato sull'elevata qualità ambientale, l'efficienza e la circolarità delle risorse, la mitigazione e l'adattamento climatico. Ci può essere un programma di rilancio delle città italiane basato sul modello delle Green City, un programma di rigenerazione urbana e di riqualificazione del patrimonio edilizio. Stando attenti a non trascurare l'ambiente, dopo tante chiacchiere sull'ambiente, sarebbe bene capire che ci sono ancora dei problemi ambientali. Le città italiane con 80.000 decessi anticipati per l'inquinamento atmosferico pagano il conto europeo più salato. Nel nord Italia il 54% dei capoluoghi di provincia supera i limiti europei per le polveri sottili per più di 35 giorni l'anno. Se applicassimo i limiti più cautelativi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, avremmo l'82% della popolazione italiana esposta a valori medi annuali superiori ai valori guida, appunto, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La Green City quindi deve puntare a eliminare l'inquinamento con interventi integrati in tutte le città, almeno delle zone critiche, agendo su tutte le fonti e con una pluralità di interventi coordinati e integrati. E infine volevo chiudere con questo tema dell'occupazione verde e decorosa per i giovani. Veramente, io non so come non si faccia a mettere questo tema in priorità, perché una società che non punta sui suoi giovani non ha futuro. Il 32,8% di giovani disoccupati in Italia, a fronte di una disoccupazione dell'11,9%, circa il triplo. Quando io studiavo queste cose mi si spiegava che tendenzialmente la disoccupazione giovanile dovrebbe essere minore della disoccupazione media generale, perché ovviamente il giovane è più facile, dovrebbe essere. Che non solo che non sia minore, ma che abbiamo la disoccupazione giovanile tre volte superiore alla e vuol dire che esiste un problema forte, no? Inoltre, dati OCSE, 54,7 nel 2016 dei giovani occupati italiani svolge lavori precari. C'è sempre stata così, no? Nel 2000 gli stessi dati OCSE dice che era il 26,6%, sono più che raddoppiati. Bene. La green economy, non so se per caso, green vuol dire anche giovane, si traduce anche come giovane, però consente di sviluppare l'occupazione e l'occupazione giovanile. Io penso che nella transizione della green economy un programma di nuova e decente occupazione giovanile dovrebbe essere uno dei punti fondamentali.